Grazie Marcello per l'assistenza tecnica. Buongiorno a tutti. Anche oggi vogliamo ringraziare il Signore perché abbiamo la possibilità di attingere alla Sua parola e di scoprire quelle ricchezze che il Signore si è compiaciuto di rivelarci attraverso lo Spirito Santo. Così prima di tutto ringraziamo Lui per questo privilegio che abbiamo e vogliamo andare a vedere questa mattina, siamo sempre in Prima Pietro, nella prima lettera di Pietro, capitolo 3. E, oggi toccheremo un tema molto importante che è il matrimonio, il ruolo del marito e della moglie all'interno della, appunto, della relazione coniugale, e il contesto in cui si esprime Pietro nella sua lettera è proprio in questo paragrafo, diciamo così. Lui sta parlando della vita del cristiano che onora Dio davanti ai non credenti. Vi ricordate, abbiamo visto le volte scorse che Pietro ci parla della nostra responsabilità in quanto cristiani nell'essere sottomessi prima alle autorità, no? Quindi al governo, poi al datore di lavoro, quando parla dei servi, no? E in questa circostanza, al capitolo 3, dal verso 1 a 7, contempla questa sottomissione nel matrimonio e dice che la moglie deve essere sottomessa al proprio marito, ma vedremo che anche il marito ha i suoi doveri e non sono meno importanti di quelli riservati alla moglie. Leggiamo il brano. Qui la scrittura dice, capitolo 3, versi da 1 a 7, anche voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di grande valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie, facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. È un tema molto delicato ed importante, lo abbiamo già affrontato altre volte quando abbiamo visto nella lettera degli Efesini, agli Efesini, il capitolo 5, dove Paolo parla di questo stesso tema e anche lì parla in maniera più dettagliata ancora del ruolo del marito e del ruolo della moglie all'interno della famiglia. Qui inizia Pietro dicendo alle mogli di essere sottomesse ai propri mariti. Allora dobbiamo cercare di spiegare bene questo concetto, perché spesso viene frainteso. E allora dobbiamo iniziare a parlare del matrimonio proprio come istituzione. Dove ha origine il matrimonio? Dove è nata l'idea del matrimonio? L'idea del matrimonio è stata istituita, il matrimonio è stato istituito da Dio. E l'idea del matrimonio nasce nel pensiero di Dio. Infatti in Genesi, capitolo 2, verso 18, leggiamo: poi il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Il matrimonio quindi ha avuto origine nel pensiero di Dio, e Dio stesso che lo ha istituito. Ricordate, nella Genesi Dio ha stabilito un ordine nella creazione, no? Quando ha creato prima i cieli e la terra, poi durante la creazione vediamo che la luce ha separato le acque mettendoci la terra, ha creato gli animali e quando per ultimo ha creato l'essere umano, ha stabilito l'uomo come, come leader, come curatore di questa creazione. L'uomo aveva il compito di curare la creazione, lo dice anche quando lo ha messo nel giardino dell'Eden, no? Aveva il compito l'uomo di curare questo giardino. Aveva autorità sulla creazione, lo vediamo quando Dio porta, quando abbiamo letto qui in Genesi capitolo 2 verso 18 e Dio disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui, il Signore ha portato all'uomo tutti gli animali che lui aveva creato perché l'uomo potesse dargli dei nomi, no? Li potesse chiamare come lui voleva. Qui, da qui capiamo che il Signore aveva dato, ha dato all'uomo l'autorità sulla creazione. In quella circostanza l'uomo non ha trovato un aiuto che fosse convenevole per lui tra gli animali, no? Che Dio aveva creato. Quindi che cosa ha fatto Dio? Dio ha creato Eva affinché fosse un aiuto convenevole per Adamo. E la donna è stata inserita in un contesto, quindi in una creazione, dove già c'era l'uomo come leader, come autorità, come guida, come curatore, no? Questa responsabilità era stata affidata all'uomo. In questo contesto Dio poi ha inserito anche la donna, che doveva essere un aiuto convenevole per l'uomo. Ma che cosa è successo poi? Ricordiamo tutti che c'è stata la caduta a causa del peccato, no? Satana è arrivato in forma di serpente, ha tentato la donna che è caduta e ha fatto cadere anche Adamo. È successo qualcosa di particolare nella caduta, perché leggiamo in Genesi capitolo 3 verso 16, leggiamo: alla donna disse, in seguito a questa caduta, io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si rivolgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Questo è qualcosa di nuovo, questa è una cosa nuova, perché la scrittura dice tuo marito dominerà su di te, rivolgendosi alla donna. Con la caduta la subordinazione della donna nei confronti del marito è aumentata, è stata portata ad un livello superiore. Leggiamo, capiamo bene quello che però è stata la causa di questo, no? Che cosa è successo, cosa ha fatto la donna? Sì, ha disobbedito a Dio, però vediamo bene in realtà che cosa è successo. Quando Eva è stata confrontata da Satana, che l'ha tentata, no? In forma di serpente, invece di andarsi a consultare con colui al quale era stata conferita l'autorità sulla creazione, quindi colui che avrebbe dovuto prendere delle decisioni, che cosa ha fatto? Ovvero l'uomo, che cosa ha fatto? Eva ha preso una decisione autonomamente, non si è consultata con l'uomo, no? Ha deciso per sé, ha deciso da sola, si è presa quell'autorità che Dio non le aveva conferito, no? Quindi ha preso una decisione così importante disobbedendo a un comandamento di Dio, ovvero arrogandosi quell'autorità che non le era stata conferita. Si è messa lei nella posizione del leader, della guida, no? Ed ecco che il Signore per questo motivo emette la condanna. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Questa è una cosa che va spiegata bene, però. E evidenzia questo fatto è evidenziato anche da Paolo nella sua lettera a Timoteo, 1 Timoteo capitolo 2 versi da 11 a 15, leggiamo: la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Sappiamo che questo insegnare è riferito all'interno della chiesa, dell'assemblea. Infatti Adamo fu formato per primo, dice Paolo, e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ecco come spiega Paolo la motivazione dell'autorità dell'uomo sulla donna. Il matrimonio ha avuto origine nel pensiero di Dio e così come Dio l'aveva concepito all'inizio era perfetto, no? Era qualcosa di armonioso, come tutta la creazione prima che ci fosse la caduta. Il problema è che l'uomo poi ha rovinato tutto, l'uomo inteso come essere umano, no? Ha rovinato tutto. Perché non sono stati rispettati i ruoli che Dio aveva affidato ad ognuna delle sue due creature dell'essere umano. Allora, cerchiamo di andare a vedere qual è il ruolo della donna nel pensiero di Dio. Ovviamente a questo punto, dopo aver spiegato questo, non siamo più stupiti, no, del fatto che Dio dice «mogli siate sottomesse ai vostri mariti», ma dobbiamo capire che cosa intende veramente la Bibbia quando comanda alle mogli di essere sottomessi ai loro mariti. Innanzitutto dobbiamo specificare che la Bibbia comanda alla donna di essere al proprio marito non perché sia inferiore all'uomo, attenzione, ma semplicemente perché Dio le ha assegnato questo ruolo. Non è questione di essere più bravi, di essere più intelligenti o di essere superiori in qualche modo. Nel pensiero di Dio ha deciso di assegnare alla donna questo ruolo. Per una donna essere sottomessa al marito implica prima di tutto il riconoscimento di questo ruolo di autorità che il marito ha all'interno della famiglia, perché Dio stesso gliel'ha dato. Sicuramente significa rispettare suo marito e rispettare le sue decisioni. E la sottomissione che qui intende Pietro è quell'atteggiamento mentale che porta la donna ad accettare volontariamente quell'autorità e la guida del proprio marito. E Pietro ci fa un esempio in Sara, no? Abbiamo letto, dice come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Essere sottomessi significa ovviamente obbedire. Ecco perché Pietro fa questo esempio, poi lo spiegheremo anche più avanti. E ovviamente il rapporto tra marito e moglie però non sarà fatto di comandi ed obbedienza, cioè il marito non deve comandare, la moglie deve obbedire. È un rapporto che va che vede marito e moglie, nel marito e moglie una collaborazione affinché nelle problematiche familiari, in qualsiasi tematica si debba affrontare, affinché si possa prendere la decisione giusta alla quale si arriva attraverso la collaborazione di entrambi i coniugi. Però è ovvio che la decisione finale spetta al marito in quanto responsabile, presa con la collaborazione preziosa della moglie. Ecco perché è un aiuto convenevole, non la moglie. E qui, in questo passo specifico, cosa che non succede in Efesini al capitolo 5, Pietro contempla anche il caso in cui la moglie credente abbia un marito non credente, no? Quando dice, se ve ne sono che non obbediscono alla parola. Quindi contempla anche questa circostanza. Questo ci fa capire che anche tra i destinatari della lettera c'erano dei casi di questo tipo, no? Quindi non è una cosa che è riservata in modo specifico a noi nel nostro tempo, ai nostri giorni. Ma anche in questo caso, se nella coppia il marito non obbedisce alla parola, quindi non è credente, non segue gli insegnamenti del Signore, anche in questo caso il principio deve essere applicato. Non cambia. La moglie deve essere comunque sottomessa al marito, unica eccezione ovviamente quando il marito volesse costringere la moglie ad andare contro la volontà di Dio, a commettere dei peccati. Questo non deve essere fatto, non bisogna ovviamente obbedire, perché la scrittura dice che bisogna obbedire agli uomini, a Dio piuttosto che agli uomini. E qui l'Apostolo fa un bel dono alle sorelle che si trovano in questa condizione, no? E spiega, dice, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Allora, questo non significa che una moglie che a un marito non credente non debba testimoniare, non debba parlare di Gesù e debba assolutamente tacere riguardo alla propria fede. Non è questo quello che sta dicendo qui Pietro. Quindi non vieta di testimoniare con le parole. Pietro qui vuole evidenziare un punto molto importante, ed è che il comportamento vale più di mille parole, no? Se diciamo di essere cristiani, ma non lo dimostriamo secondo gli insegnamenti della parola di Dio, non possiamo avere efficacia, la nostra testimonianza non sarà efficace, non possiamo avere un impatto, no, sulla vita delle persone che ci conoscono. Così alla stessa maniera la moglie, se dice di essere cristiana ma non si comporta da cristiana, non potrà mai avere un impatto sulla vita del marito. Al contrario, qui dice al verso 2, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Ecco che ci spiega qui la scrittura, no? Quella che deve essere la condotta della donna in questo caso. Una condotta casta, che significa pura, casto significa puro, no? Libero da qualsiasi contaminazione morale. Questo che significa? Che, come già vediamo dall'insegnamento generale della scrittura, non è la peccaminosità ad attirare le persone a Cristo, ma è la purezza, no? L'obbedienza a Cristo, la buona testimonianza, è quello che attira, la luce, è quello che attira al Signore le persone. E di questo i mariti saranno sicuramente contenti, apprezzeranno questo comportamento casto, questo comportamento rispettoso. Perché lo apprezzeranno? Perché Dio ha concepito il rapporto tra marito e moglie in questo modo, no? Che il marito possa essere soddisfatto e appagato quando vede che la moglie lo rispetta, no? E che ha un comportamento degno del nome che porta, cristiana, appunto. Siccome Dio ha concepito il rapporto tra marito e moglie in questo modo, nel cuore dell'uomo c'è, anche se forse in maniera non cosciente, c'è la convinzione che un comportamento del genere da parte della moglie sia giusto, no? E quindi lo apprezza, e per lui è di grande valore. Pietro ci fa anche, nei versetti seguenti, versetti 3 e 4, ci dà anche un'idea, un esempio di cosa significa avere un comportamento casto e un comportamento rispettoso, questa condotta casta e rispettosa. E parla dell'ornamento, no? A verso 3 dice, il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore. Allora, questo fatto di mettere l'enfasi sul giusto ornamento non significa che la donna non deve curare la propria persona, quindi che non debba intrecciarsi i capelli o che non debba mettersi dei gioielli o che non debba indossare delle belle vesti. Piuttosto, perché? Perché nella versione originale la parola belle vesti manca. Cioè nella versione originale, nel greco originale, dice il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare vesti. Ok? Quindi è una prova questa che Pietro non sta dicendo che questo non va fatto, perché altrimenti starebbe dicendo che la donna non dovrebbe indossare delle vesti, e non è questo il caso. Ma non solo da questo si capisce, ma proprio perché lui parla di ornamento esteriore, no? Quindi sta dicendo che la bellezza, la fonte della bellezza, non deve essere considerata qualcosa di esteriore. Non ricercare la bellezza nell'esteriore, ecco, no? E questo è il concetto che sta spiegando Pietro. la fonte della bellezza. La bellezza va ricercata in un altro, in altro, in qualcos'altro, ovvero in uno spirito dolce, dice qui nella scrittura, no? Ma quello che è intimo e nascosto nel cuore è la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande valore. Questo spirito dolce è uno spirito che non insiste sui propri diritti, questo è il concetto che è espresso qui nell'originale, è uno spirito che non insiste sui propri diritti, che non è aggressivo, che non pretende di fare a modo suo, no? Questo è uno spirito dolce ed è questa la bellezza che la donna deve ricercare, perché sarà grandemente apprezzata dal proprio marito, proprio per il motivo che dicevamo poco fa, ma soprattutto perché è di grande valore agli occhi di Dio. Ed inoltre, fatto non trascurabile, una bellezza di questo tipo non appassisce mai, no? Al contrario della bellezza esteriore, no? Che prima o poi inizia a sfiorire, a venire meno, ma una bellezza che è quella interiore, di uno spirito dolce e pacifico, non appassisce mai. E dicevamo prima che Pietro propone un esempio per le donne cristiane, qui propone come esempio Sara, moglie di Abramo, no? Ricordiamo che Sara divenne madre di tutto il popolo di Dio nell'antico patto. Ricordate che Dio promise ad Abramo di fare di lui una grande nazione, no? Quindi quel patto che Dio ha fatto con Abramo è stato portato a compimento tramite Sara. Quindi questo, per le donne che leggevano questa lettera, era di grande valore questo esempio. E inoltre c'è anche un'altra cosa, che Sara seguì Abramo in situazioni molto particolari, no? Le seguì in situazioni dove c'era incertezza, situazioni spiacevoli, situazioni pericolose. Seguì Abramo fidandosi di Dio, no? Obbedendo a suo marito e fidandosi di Dio. Ricordiamo in Genesi capitolo 12, versi da 1 a 5, dice: il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E lì inizia il viaggio di Abramo insieme a Sara, no? E se ricordate, ci sono varie situazioni nelle quali vengono coinvolte. Ecco, Sara è rimasta sottomessa, suo marito lo ha seguito e ha obbedito, fidandosi del Signore. E adesso veniamo al ruolo dell'uomo, invece. E qui diciamo che iniziano le doti dolenti per noi uomini, perché anche se in questa lettera, in questo brano che abbiamo letto, Pietro dedica 6 versi ai doveri delle donne e un solo verso ai doveri degli uomini, andate a vedere nel capitolo 5 di Efesini, vedrete che la proporzione è completamente ribaltata. E anche se dedica appunto solo un verso ai doveri degli uomini, questo non significa che la responsabilità dell'uomo sia meno forte, meno importante di quella della donna. Anzi, il compito dell'uomo è un compito più gravoso, più impegnativo, di maggiore responsabilità all'interno del matrimonio. Allora, abbiamo detto che la leadership, l'autorità all'interno del matrimonio spetta all'uomo. E infatti è all'uomo che Dio dice, e li leggiamo il versetto 7 perché è importante, dice: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, dice Pietro. Il compito del marito è quello di prendersi cura della moglie. E onorare la propria moglie che cosa significa? Significa avere delle parole gentili e rassicuranti, sia in privato che in pubblico. quando siamo con altre persone. Dare assoluta priorità alla vita coniugale quando dobbiamo scegliere come usare il nostro tempo, come usare il nostro denaro. La nostra famiglia, la nostra moglie non deve venire in secondo piano quando dobbiamo pensare a come impiegare il nostro tempo o il nostro denaro. Deve avere l'assoluta priorità. Questo è un modo di onorare nostra moglie. E facciamo attenzione, qui Pietro non usa la parola rispettatele. No, non dice dovete rispettare le vostre mogli, perché si può rispettare qualcuno, si può rispettare in modo formale, no? Con un atteggiamento distaccato, si può anche rispettare in questo modo. Pietro però è cosciente di questo ed è una parola diversa, perché vuole farci capire, no? Quanto è grande questo concetto, questo riguardo che l'uomo deve avere verso la moglie, e quindi usa la parola onoratele, onoratele, no? Veniamo al discorso del vaso più debole. Qui Pietro dice il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato, no? Come un vaso più delicato, che può anche essere tradotto con più debole, e infatti il concetto comunque è lo stesso. Pietro qui non specifica in che cosa intende con il dire che la donna è il vaso più debole, no? Che sia il sesso più debole. Però dal contesto sembra proprio che voglia ammonire l'uomo affinché non approfitti delle debolezze della donna per trarne vantaggio, no? Quindi non deve l'uomo trarre vantaggio dalle debolezze della donna. E in questo contesto possiamo pensare che le donne siano più deboli in quanto ad autorità nel matrimonio, no? Se l'uomo ha una maggiore autorità nel matrimonio, la donna ne ha una minore, no? Di autorità. Quindi in un certo senso c'è una debolezza, no? Rispetto all'uomo all'interno del matrimonio. Ecco, qui Pietro sta dicendo che l'uomo non deve assolutamente usare questa sua autorità rispetto alla donna per trarne vantaggio ai suoi danni, ai danni della donna, no? Non deve usare questa sua autorità in modo egoistico, ecco, ma deve usarla in modo altruista, ovvero rendere onore a sua moglie, no? Questo è il concetto che Pietro vuole comunicare. Possiamo considerare anche un'altra sfera della debolezza femminile, no? Sappiamo che il carattere femminile è contraddistinto da una maggiore sensibilità emotiva rispetto all'uomo. E anche in questo caso gli uomini devono fare molta attenzione a come interagiscono con le loro mogli. Infatti questa sensibilità emotiva maggiore rispetto all'uomo può essere un punto di forza, sicuramente, ma in alcune circostanze può essere anche un punto di debolezza, perché magari all'interno di un conflitto matrimoniale la donna sarà più facile che venga ferita in maniera più profonda, proprio per questa sua maggiore sensibilità emotiva, e che questa ferita magari sia più difficile da guarire per questo motivo. Quindi ancora una volta, l'uomo non deve tenere un comportamento irrispettoso, ma un comportamento amorevole, e deve tenere in grande considerazione questo aspetto del carattere femminile. Ora, concludendo, veniamo all'ultima affermazione di Pietro, anzi alla penultima. Perché Pietro qui dice e spiega, poiché anch'esse sono eredi con voi delle grazie della vita. Allora, dopo tutto questo discorso, Pietro specifica ancora una volta, lo rende chiaro, che, come abbiamo detto all'inizio, non c'è nessuna differenza a livello di superiorità o inferiorità, no? Ma solamente di ruoli. Tant'è vero che Pietro dice, anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. Quindi sullo stesso piano si trovano uomo e donna dal punto di vista dei privilegi spirituali, no? Che gode la creatura di Dio, quella creatura che si è inginocchiata davanti alla croce, che è stata salvata dal Signore. E, quindi in questo uomo e donna sono sullo stesso piano, privilegi spirituali, importanza eterna, amore da parte del Signore, siamo coeredi con Cristo, sia l'uomo che la donna, non c'è nessuna differenza da questo punto di vista. E l'ultima cosa è un ammonimento per gli uomini, come avete visto nel brano non ce n'è di così importante per le donne, dice alla fine affinché le vostre preghiere non siano impedite, no? Mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come un vaso più delicato, onoratele perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questo è qualcosa di molto importante, ci fa comprendere in quale grande considerazione tiene il Signore il rapporto fra uomo e donna, no? L'unità, l'armonia, e il rispetto dei ruoli che lui ha dato all'uomo e alla donna, no? All'interno del matrimonio, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questa è una forma di disciplina, no? Per l'uomo, e la disciplina sappiamo che è sempre volta alla correzione, no? Quindi non è una punizione, ma è una correzione per l'uomo che non si comporta nel modo giusto, seguendo gli insegnamenti di Cristo, che non tratta la sua propria moglie con il dovuto riguardo, con il dovuto onore. Il Signore è preoccupato che i mariti cristiani vivano in modo comprensivo ed onorevole con le loro mogli a tal punto da interrompere il suo rapporto con loro in caso non lo facciano, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Cari mariti, non possiamo pensare di compiere un qualsiasi bene spirituale senza avere una vita efficace di preghiera. Se la nostra vita di preghiera fa acqua, il nostro servizio per il Signore farà acqua. E senza osservare gli insegnamenti di Dio all'interno del nostro matrimonio, non potremo avere una vita efficace di preghiera. No? È importante che capiamo questo. È importante che comprendiamo, sia mogli che mariti, quali sono i ruoli che Dio ci ha assegnato. È importante che comprendiamo l'importanza di questi ruoli affinché la famiglia sia una famiglia forte in Cristo, affinché la Chiesa sia una Chiesa forte, perché la Chiesa, abbiamo detto tante volte, specialmente in questi ultimi tempi, sia la Chiesa è formata da famiglie. E dobbiamo dedicare tempo al mantenimento, alla costruzione di un matrimonio sano. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo faticare in questo. Lo vediamo anche dalla parola che dice qui Pietro al verso 1, quando dice: anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla vostra condotta. E per guadagnare bisogna faticare, no? Questo è qualcosa che la Scrittura ci invita a fare sempre, sempre, impegnarci, seguire gli insegnamenti del Signore, chiedendo la sua il suo aiuto, il suo sostegno. E abbiamo bisogno che questa parola venga messa in pratica nelle nostre vite. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per il tuo amore, Signore, perché ancora oggi ci riveli una verità così importante, Signore, una verità fondamentale che non dobbiamo trascurare, Padre. Ti ringraziamo perché, Signore, potrai mettere nei nostri cuori un desiderio di mettere in pratica questa parola, Padre. Aiutaci a confrontarci, Signore, con la parola, con la tua parola. Aiutaci a riconoscere il nostro peccato, aiutaci a riconoscere le nostre mancanze, a venire in ginocchio da te, a chiedere perdono, Signore, per come abbiamo trattato nostra moglie, per come non abbiamo rispettato nostro marito. Aiutaci, Signore, a far sì che in noi cresca un desiderio di avere un matrimonio basato sulla tua scrittura, sui tuoi insegnamenti, che possa essere forte, un'unione armoniosa, forte in te, e che possa essere di esempio anche agli altri. Ti vogliamo ringraziare, oh Signore, per questo privilegio che ci concedi ancora oggi, nel nome di Gesù. Amen.